It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao, sono Spocky Girl e questo è un podcast della Lega dei Supereroi in collaborazione con la Compagnia dell'Inserenata. V come vendetta. Sebbene sia stata molto tentata nel fare una puntata monografica su V for Vendetta, ho deciso praticamente all'ultimo momento di ampliare la visuale e fare una panoramica sul concetto stesso di vendetta. Sì, è vero, ci sarebbe stato molto da dire comunque, a cominciare dalle differenze tra il fumetto e il film. Solamente la trama della graphic novel di Alan Moore, illustrata da David Lloyd, non è per niente così scontata, anzi, è molto complessa, piena di riferimenti e citazioni. Uno per tutti il continuo rimando alla lettera V, che in caratteri romani è anche un 5. E poi la maschera di Guy Fawkes e l'ambientazione, che è un chiaro omaggio a 1984 di George Orwell. Il problema è che più ci pensavo e più mi accorgevo che, sebbene V avesse la vendetta perfino nel nome, il senso di rivalsa e la violenza riempiono la storia e le storie. Perfino nelle favole e nei cartoni animati è presente, così come per molto tempo nell'antichità fu affiancata al termine di giustizia. Tutti noi ricordiamo il celebre occhio per occhio. L'occhio per occhio del codice di Hammurabi di antica fattura babilonese, un tipo di legislatura, diciamo così, che ha avuto larga fortuna anche al di fuori della Mesopotamia. La legge del taglione la ritroviamo nell'Antico Testamento fino al diritto longobardo e anche nel Medioevo, sebbene edulcorata a chiacchiere, tali provvedimenti venivano ancora messi in pratica. E visto che abbiamo citato la Mesopotamia, potremmo anche cominciare la nostra carrellata delle vendette più famose di tutti i tempi proprio dall'epopea di Gilgamesh, databile nelle sue prime redazioni scritte intorno al secondo millennio avanti Cristo. Insomma, il popolo dei Sumeri, a cui si deve questa robetta qua, coloro che poi inventarono la scrittura, diedero vita a questi scritti prima della Bibbia e molto prima di colui che chiamiamo Omero. In questi racconti la vendetta è incarnata dalla dea Ishtar, che in modo molto approssimativo potremmo identificare come dea dell'amore, la quale si invaghisce di Gilgamesh, re di Uruk, un'antica città sumerica, il quale però la respinge per dei validissimi motivi, peraltro. Ma insomma, si sa, non è che puoi dire a Ishtar, signora, garbatamente io rifiuto l'offerta. Eh no. Tra l'altro Ishtar non presiede solo all'amore, ma anche agli inferi, insomma non è certo una mansa, e si lamenta col padre degli dei, An, chiedendo di scatenare contro Gilgamesh il toro celeste. An tentenna un po', temporeggia, ma alla fine cede e manda il toro celeste sulla terra, ma Gilgamesh e il suo fido amico Enkidu lo uccidono. Per vendicarsi gli dei fanno poi morire Enkidu, e qui cominciano altre storie per l'eroe Gilgamesh. Gli dei sono vendicativi, questo è chiaro, e i greci lo sapevano raccontare anche meglio. I loro miti, alcuni dei quali ripresi dall'antico Egitto, sono pieni delle ritorsioni e delle rappresaglie degli dei per lo più verso l'indifeso popolo dei mortali. Per delle quisquilie facevano una strage e gli esempi non mancano. Niobe si vantava di essere più fertile della madre di Apollo e Artemide. L'affronto venne punito da questi ultimi che le uccisero le sette figlie e i sette figli. Secondo alcuni miti, Medusa fu tramutata in un mostro, forse da Atena, perché aveva osato nascere bellissima. Sempre Atena mutò Aracne in un ragno, costringendola a tessere per tutta la vita, visto che si era vantata di essere più brava della dea. E tra l'altro, era pure vero. Le rappresaglie di Era verso le amanti di Zeus si sprecano, ma soprattutto divenne l'arcinemica di Eracle, uno dei tanti figli legittimi del marito, rendendogli la vita impossibile. Molta della tradizione orale degli antichi greci venne sublimata in due dei poemi più conosciuti dell'antichità, l'Iliade e l'Odissea. Le peregrinazioni di Ulisse, Odisseo o Odisseo, chiamatelo come vi pare, in giro per il Mediterraneo durarono anni prima che potesse fare il ritorno in patria. Poseidone, dio del mare, scatena la sua vendetta sull'eroe greco perché gli ha accecato il figlio Polifemo. Finalmente tornato in patria dopo 20 anni, 10 passati in guerra e 10 passati cercando di tornare a Itaca, esso stesso è l'artefice di una delle vendette più cruente della storia della letteratura. La vendetta di Ulisse è meticolosa, accurata, organizzata in ogni minimo dettaglio e allestita anche con grandi effetti teatrali, servita freddissima. Il libro 22esimo dell'Odissea è un macello, letteralmente. La strage dei Proci è raccontata in modo crudo e realistico. Il primo a morire è Antino. Ma Odisseo mirò alla gola e lo colse col dardo. Dritta attraverso il morbido collo passò la punta. Si rovesciò sul fianco. Il calice cadde di mano al colpito. Subito dalle narici uscì un fiotto denso di sangue. Rapidamente respinse la mensa scalciando e i cibi si versarono a terra. Pane e carni arrostite si insanguinarono. Poi è la volta di Eurimaco. Così gridando, snudò il pugnale affilato, bronzeo, a due tagli, e balzò su di lui, paurosamente gridando. Ma in quella il glorioso Odisseo scagliava una freccia e lo colse nel petto sotto la mammella. Nel fegato gli penetrò il dardo rapido. Dalla mano lasciò andare a terra il pugnale, rotolò, e sulla mensa cadde piegato. I cibi si sparsero al suolo e la duplice tazza. La terra batté con la fronte, straziato in cuore, e il seggio con tutti e due i piedi scuoteva calciando. Sugli occhi gli si versò la tenebra. Infine le 12 ancelle e il capraio Melanzio. Così diceva, e un cavo di nave proazzurra a una colonna attaccò. Lo stese intorno alla grande rotonda, alto tenendolo, perché nessuna coi piedi toccasse la terra. Come quando tordelle dalle larghe ali o colombe si impigliano nella rete che è attesa nella macchia tornando al nido, e invece orrido amplesso le accoglie. Così quelle avevano le teste in fila. Al collo di tutte era un laccio, perché nel modo più presto morissero. E coi piedi scalciavano, per poco però, non a lungo. Anche Melanzio portarono fuori lungo l'atrio e la corte. Naso e orecchi troncarono col bronzo spietato. Le vergogne strapparono, che sanguinanti le divorassero i cani. Piedi e mani tagliarono con cuore infuriato. E questo è Ulisse, ma gli altri amichetti suoi non è che siano migliori di lui. Menelao scatena una guerra lunga 10 anni per riprendersi la moglie Fedifraga e punire Troia per l'affronto subito. L'Iliade poi comincia con l'ira di Achille che, per ripicca, non è forse una tipologia questa di vendetta? Nei confronti di Agamennone, reo di avergli rubato la schiava Briseide, si rifiuta di combattere, mutando le sorti della guerra. Ma Agamennone stesso dovette restituire una schiava a Criseide, figlia di Crise, sacerdote troiano di Apollo. Infatti Crise pretese la restituzione della figlia, ma dapprima Agamennone non accettò per nulla la richiesta del sacerdote, che invocò allora la vendetta di Apollo, il quale, ascoltando le preghiere di Crise, mandò una terribile pestilenza nel campo acheo. Agamennone dovette cedere, masticò male e se la riprese con Achille, dando adito al detto: chi non può battere l'asino batte lo strame. Ma di certo Achille non è strame, anche se piange e si fa i capricci come un bambino, battendo i piedi in terra e facendosi consolare da mammina. Agamennone è costretto di nuovo a cedere. Il povero, si fa per dire, Agamennone, che è vittima di una delle più feroci e drammatiche vendette del mito e della letteratura. Ce la racconta Eschilo nella famosa trilogia, e sì, anche gli antichi andavano matti per le saghe, conosciuta come Orestea e formata dalle tragedie Agamennone, le Coefore e le Eumenidi. Agamennone torna a casa dalla guerra trionfante, portandosi dietro come bottino anche una figlia di Priamo, re di Troia, la bellissima Cassandra, veggente condannata a non essere creduta.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Manco arriva ad Argo che già sa che farà una finaccia, la povera Cassandra, e ci prova a dirlo ad Agamennone. E no, bello mio, io non scendo mica dal carro, e voglia tua moglie a mettere tappeti di porpora per noi. Non ti fidare, quella non è una passerella, quelli son fiumi di sangue, il nostro. Ma Agamennone si fida della moglie, perché non dovrebbe. Sì, vabbè, è vero, è sorella di quella famosa Elena, ma Clitennestra è diversa, non ha fatto manco un fiato quando le è stata sacrificata la figlia Ifigenia col beneplacito di Agamennone. Che era il padre di Ifigenia, non dimentichiamocelo. Vero, cosa poteva fare? Una sola cosa.
Sei una donna, puoi serbare rancore per sempre.
Si fa l'amante, tanto per cominciare, e lo convince ad aiutarla a uccidere il marito al suo ritorno. In tutto ciò, Cassandra non può sopravvivere, e sì che lei l'aveva previsto. E siccome la vendetta porta altra vendetta, ecco che giunge Oreste, il figlio di Agamennone e Clitennestra, che per far giustizia sommaria uccide la madre e l'amante. Come in una spirale di odio e di violenza arrivano le Erinni, dei della vendetta, che perseguitano Oreste per il delitto compiuto, finché Atena non ristabilisce la pace. Abbiamo già detto che il mondo greco è costellato di vendette, ma la più spietata è senza dubbio quella di Medea, una figura controversa che per la sua natura, che genera orrore e pietà al tempo stesso, è stata immortalata in numerose opere che spaziano dalla letteratura al teatro, dal balletto all'opera, dai dipinti alla scultura. Medea, la donna speciale, dotata di poteri magici, maga e amante, che per amore è disposta a sacrificare ogni cosa. Fugge dalla sua casa e inganna suo padre, uccide il fratello facendolo a brandelli pur di aiutare il suo amato Giasone a compiere la sua impresa. Uccide ancora per lui, inganna, finché il suo amato volge lo sguardo altrove, verso una nuova donna. La vendetta di Medea adesso deve superare tutti i suoi precedenti crimini e, dopo aver ucciso la ragazza sua rivale in amore, si vendica ammazzando i suoi stessi figli avuti da Giasone. La religione e la letteratura latina si appropriano tout court dei miti greci, variandoli un po', cambiando nomi e adattandoli alla loro cultura. Coloro che presero il posto dei romani nella penisola italica, i Longobardi, provenivano dal nord e la vendetta per loro era faccenda seria e strettamente connessa alla giustizia. La faida, il cui nome stesso deriva da una parola longobarda che significherebbe ostilità, era largamente usata nella società germanica. Lo stato di guerra, che coinvolgeva intere famiglie o clan, cessava solo con la vendetta della parte offesa. Anche le saghe nordiche ovviamente presentano grandi storie di tremende vendette. La più famosa, e che ha avuto echi anche moderni, la ritroviamo nella saga dei Nibelunghi e, guarda caso, protagoniste sono ancora due donne, la valchiria Brunilde e poi Grimilde o Gudrun, sorella del re dei Burgundi, e le loro vendette girano intorno, ovviamente, al grande eroe Sigfrido. Della storia di Brunilde e la Valchiria esistono almeno due versioni. Oggi ci accontenteremo di quella che fa di Brunilde innamorata di Sigfrido, ma il re dei Burgundi vuole che Sigfrido sposi sua sorella Grimilde. Brunilde, per vendicarsi, spiffera i suoi nemici, qual è l'unico punto vulnerabile del corpo di Sigfrido, ed è lì che lo colpiscono, uccidendolo i Burgundi stessi. Brunilde per il rimorso si uccide, ma la vendetta di Grimilde contro la sua stessa famiglia sarà eclatante. Si offrirà come sposa ad Attila, re degli Unni, e gli offrirà su un piatto d'argento lo sterminio della sua gente. La scena ricorda molto le nozze rosse del celeberrimo Game of Thrones. Grimilde invita a un banchetto suo fratello e tutti i nobili burgundi, e il resto ve lo lascio immaginare. Potremmo andare avanti e passare al Medioevo e parlare di Dante e della sua commedia. Voglio dire, l'inferno non è tutto una gigantesca vendetta chiamata contrappasso? E poi, se vogliamo anche parlare dei sassolini dalla scarpa che Dante si toglie buttando nel tartaro i suoi nemici, beh, una rivalsa che ha oltrepassato i secoli. Anche Boccaccio racconta con molta più goliardia che tragicità alcune vendette nelle sue novelle del Decameron, storie che hanno molto spesso per protagoniste donne fedifraghe che si prendono rivincite sui mariti gelosi. Ma vado veloce perché qui arriviamo al bello, arriviamo al teatro elisabettiano e alla messa in scena della vendetta nel modo più tragico e poetico dell'epoca moderna. Partiamo con Thomas Marlowe, che scriverà una tragedia della vendetta sulla moda della tragedia spagnola di Thomas Kidd, il vero inventore della tendenza del momento che ebbe un notevole successo. L'ebreo di Malta di Marlowe uccide e semina odio tra musulmani e cristiani per vendicarsi di un torto subito, assolutamente non commisurato ai suoi crimini. Ma l'autore che più di tutti ha saputo raccontarla alla vendetta è senz'altro Shakespeare, uno che ha scritto una tragedia che è stata definita proprio tragedia della vendetta, cioè Amleto. E non vi parlerò di questo perché ci ho fatto 3 puntate proprio su questo show, e penso che quindi sia sufficiente, potete sempre andarla a recuperare. Ma anche la tragedia Tito Andronico ai limiti dello splatter muove da un desiderio di rivalsa, quello del fantomatico romano Tito che si vuole vendicare di Tamora, regina dei Goti. Poi abbiamo Otello che si vendica dell'ipotetico e inventato adulterio della moglie uccidendola. In Romeo e Giulietta, in un momento di rabbia furibonda, Romeo uccide Tebaldo perché gli ha ammazzato l'amico Mercuzio in una sorta di duello d'onore che diventa in realtà una rissa mortale. Il duello d'onore arriva in epoca moderna, in effetti, a soppiantare quello che possiamo definire il duello giudiziario ammesso dall'autorità sempre nell'ambito della giustizia privata e, diciamolo, sommaria. Pratica assurda che degenerava sempre, ebbe successo fino all'Ottocento, nonostante da un certo punto in poi la Chiesa, i governi e le monarchie ne vietassero l'uso. Perfino in Orgoglio e Pregiudizio, una disperata Mrs. Bennet chiede a suo fratello di impedire al marito di battersi. La frase e il pensiero risultano comici, ma stanno a indicare che fosse una cosa da aspettarsi in simili frangenti, in questo caso nella fuga d'amore. Però non certo da Mr. Bennet. E in questo parziale e incompleto excursus sulla vendetta arriviamo finalmente all'Ottocento, dove la vendetta assume sfumature persino romantiche tramite i romanzi d'appendice in primis, ed esempio supremo è senz'altro il Conte di Montecristo. La sua vendetta è lenta. ci mette 14 anni per uscire di prigione, 10 anni per metterla in pratica e una quantità di avventure e identità segrete degne di un feuilleton, appunto. Una menzione particolare voglio farla per Edgar Allan Poe e i suoi racconti in cui la vendetta assume caratteri raccapriccianti. Il racconto che senz'altro condensa queste caratteristiche è il brevissimo Il barile di Amontillado, che comincia così. Avevo sopportato come meglio potevo le mille offese di Fortunato, ma la volta che egli si lasciò andare ad insultarmi, giurai vendetta. Voi, che conoscete a fondo la natura della mia anima, non supporrete certo che gli abbia fatto qualche minaccia. Alla fine avrei avuto la mia vendetta. Questo era un punto definitivamente fermo. Ma lo stesso carattere definitivo della mia risoluzione escludeva ogni idea di rischio. Non soltanto dovevo punire, bisognava anche che punissi impunemente. Non si rimedia un torto se il castigo viene poi a ricadere su colui stesso che castiga, così pure se il vendicatore manca di farsi conoscere da chi commise il torto. Non sappiamo e non sapremo mai quali mai potessero essere le offese di Fortunato, ma sappiamo che la reazione del suo presunto amico è a dir poco da psicopatico. Meno assurda, ma ugualmente crudele, la vendetta del buffone Hop Frog narrata nel racconto omonimo, che però ha più il sapore di una rivalsa contro i soprusi. Ma forse la storia di vendetta che più è entrata nell'immaginario collettivo in epoca moderna è quella raccontata da Melville in Moby Dick. Tramite un linguaggio solenne che strizza l'occhio alla Bibbia e Shakespeare, lo scrittore americano ci immerge nell'infaticabile ricerca del capitano Ahab, una caccia cieca e sorda alla ragione, al buon senso e alla compassione. E folle, perché folle nella sua sete smisurata di vendetta è Ahab. La balena bianca, che in realtà lo sappiamo è un capodoglio, è vista da Ahab come l'incarnazione del male assoluto, ma in realtà la balena è dominata solo dall'istinto di sopravvivenza. Tu l'attacchi e lei ti stacca una gamba per difendersi. Insomma, la letteratura fin dagli albori è ricchissima di storie sulla vendetta e il mezzo che, ai nostri giorni, ha raccolto questa eredità meglio di qualsiasi altro strumento è, senza dubbio, il cinema. I film incentrati sulla vendetta si sprecano. I film con Liam Neeson che te promette le scorzie dopo che gli hai fatto un torto sono un buon 90% di questa categoria cinematografica. Il cinema addirittura ha coniato un termine che sta ad indicare un sottogenere, che è quello dei revenge movie, che molto spesso sconfinano nell'horror. Capolavoro, in questo senso, è Carrie, lo sguardo di Satana del 1976 per la regia di Brian De Palma, che porta sullo schermo il romanzo di Stephen King, che è un maestro nel raccontare certe dinamiche nei suoi romanzi che, guarda caso, sono stati trasportati sullo schermo. È il caso di Carrie, appunto, ma anche del romanzo L'incendiaria di Dolores Claiborne, anche questo portato sullo schermo, e perfino di Misery, ugualmente portato sul grande schermo, solo per citarne alcuni, e potremmo anche nominare Christine, La macchina infernale. C'è un film italiano che va annoverato in questa categoria, anche se poi, come tutte le opere di valore, non può certo essere ascritto a un genere preciso. Sto parlando del film di Monicelli, Un borghese piccolo piccolo, tratto dal romanzo omonimo di Cerami, con protagonista un inusuale Alberto Sordi. La sua è una vendetta meschina alla fine, quello che vuole dirci Monicelli è questo, il suo un orrore borghese, ma che diventa terrificante perché dietro quella che crediamo normalità si nasconde la follia. Nel film si ride, l'inizio è praticamente una commedia e questo contribuisce a rendere ancor più cupa la seconda parte del film, con una scena in particolare che a me fa gelare il sangue. Ma se parliamo di revenge movie non possiamo non citare due registi che hanno dato prestigio al genere ancora una volta uscendo dal genere. Uno è il sudcoreano Park Chan-wook e l'altro è ovviamente Tarantino. Park Chan-wook dirige tre film che compongono idealmente una trilogia della vendetta: Mr. Vendetta, Old Boy e Lady Vendetta. Violenti, disturbanti e dolorosi, questi film sono uno specchio, ma deforme, certo, sulla realtà delle relazioni umane nella società moderna. Tutto è spinto all'eccesso e la vendetta, raccontata in vari modi, diventa un sentimento che tutti abbiamo, un bisogno di rivalsa nascosto tra gli insospettabili e che diventa tabù. Vittima e carnefice va a finire che si confondono, per questo nelle tre pellicole alcuni attori ricompaiono con ruoli invertiti, molto interessante. Ma quello che resta è la sofferenza e il desiderio di cancellare il dolore rimane un desiderio. Non c'è nessuna catarsi come succedeva nel teatro greco e come succede invece in Quentin Tarantino. Catarsi, liberazioni e purificazioni nei film di Tarantino ci sono, non potremmo sopportare tanta violenza se non ci fosse uno spiraglio di luce. Non potremmo sopportare tante ingiustizie e soprusi se non ci fosse nemmeno la giustizia sommaria che molto spesso ci offre Tarantino, una rivalsa ancora, una vendetta, che in almeno un film fa parte addirittura del genere umano. Anche su questo regista abbiamo scritto e prodotto un episodio del podcast, per cui se vi interessa approfondire andatelo a recuperare. La vendetta però non è solo letteratura, cinema e storia, ma è stata rappresentata anche nell'arte. Vero è che molte di queste opere iconiche derivano proprio dalla letteratura, ma ci sono esempi anche diversi. Basti pensare al trittico della vendetta del pittore Francesco Hayez. Basti pensare al solo trittico della vendetta del pittore Francesco Hayez, che ripercorre tre momenti diversi di una donna ingannata dal suo amante che medita vendetta, un'opera che ovviamente nasconde aspetti allegorici e che va al di là del mero aspetto superficiale. Mi piace pensare poi, non solo a me, questo è certo, che il senso e il bisogno di rivalsa di un artista come Artemisia Gentileschi sia stato espresso con forza nel suo quadro più famoso, Giuditta e Oloferne. Ci sono due versioni di questo dipinto. Il primo, conservato a Napoli, venne eseguito a ridosso dello stupro di cui la pittrice fu vittima. Ogni volta che lo guardo sono preda di orrore e ammirazione allo stesso tempo, e l'elemento disturbante non è tanto questo omicidio efferato che avviene proprio sotto i nostri occhi, in un primo piano decisamente vivido, ma l'espressione sicura e quasi divertita di una Giuditta che sta decapitando il generale babilonese. Una vendetta a dir poco macabra e efferata per tutte le donne vittime di uomini come lo è stata lei. C'è poi l'arte che si ispira ai miti, alla letteratura, e per questo, e anche per chiudere l'episodio, ho scelto il famoso gruppo del Laoconte, impressionante e drammatica scultura che rappresenta il sacerdote troiano Laoconte e i suoi figli, aggrediti e stritolati da serpenti marini, mandati o da Atena o Poseidone a seconda delle versioni, perché si opponeva all'ingresso del famoso cavallo di legno nella città di Troia. Così ce lo racconta Virgilio nell'Eneide. Ma ecco da Tenedo in coppia per le profonde acque tranquille, inorridisco a raccontarlo, due serpenti con immense volute incombono sul mare e parimenti si dirigono alla riva. I petti erti tra i flutti e le creste sanguigne sovrastano le onde. Tutta l'altra parte sfiora il mare da Tergo e in curva inspire gli enormi dorsi. Scroscia il gorgo schiumante. E già approdavano, iniettati di sangue e di fuoco, gli occhi che ardevano, lambivano con lingue vibrate le bocche sibilanti. Fuggiamo i sangui a quella vista. I serpenti con marcia sicura si dirigono sull'Aucoonte e prima l'uno e l'altro serpente avvinghiano i piccoli corpi dei due figli li serrano e a morsi si pascono delle misere membra. Poi afferrano e stringono in grandi spire lui che sopraggiunge in aiuto e brandisce le armi. Ha vintolo due volte alla vita e attortisi al collo, due volte con le terga squamose sovrastano con il capo e con l'alte cervici. Egli si sforza di svellere i nodi con la forza delle mani, cosparso le bende di sangue corrotto e di nero veleno, e leva orrendi clamori alle stelle, quali i muggiti d'un toro ferito che fugge dall'ara e scuote via dal collo la scure malcerta.